abbiamo tante domande e il tema sì, meriterebbe giornate.
Tanto continuate a rispondere, quindi.
Allora, ci sono un po' di domande, però in realtà avete già risposto alla maggior parte. Allora, dal Garibaldi di Marsala, per esempio, gli alunni della terza CS ci chiedono soprattutto quali sono i principi fondamentali per costruire delle relazioni più sane, ma anche quali sono i principali fattori culturali e sociali che contribuiscono alla violenza contro le donne e al fenomeno del femminicidio. Un altro accento viene posto sulla collettività, quindi come individui, come collettività, come possiamo lavorare, insomma, per la prevenzione della violenza e quindi qual è il ruolo della società civile effettivamente nella prevenzione del femminicidio. E soprattutto come possiamo distinguere un comportamento che spesso viene chiamato protettivo da uno di controllo invece nei social o nelle chat. Sempre dallo stesso istituto della classe terza DS invece, l'accento viene posto sempre sul ruolo della comunità, delle istituzioni soprattutto, negli strumenti appunto di prevenzione alla violenza. Quali sono soprattutto le ragioni principali degli aumenti della violenza di genere oltre alla violenza fisica e quali pratiche di supporto psicologico, sociale e legale risultano più efficaci per aiutare una donna ad uscire da una relazione violenta. Ci fanno anche un esempio del caso di femminicidio di Pamela Genini, appunto uccisa un mese fa. Quali sono gli strumenti giuridici e sociali che in questo caso permettono anche agli amici o alla famiglia, quindi alle persone che stanno vicine poi alla vittima, per poter intervenire efficacemente appunto nelle situazioni di violenza. Cosa ci dicono soprattutto i dati di cui ci ha parlato la professoressa Dino sulla vera diffusione della violenza e appunto sempre il ruolo della formazione e della prevenzione culturale per sconfiggere il fenomeno? Dell'Istituto invece delle Scienze Umane Teresa Ciceri di Como ci chiedono quali sono gli stereotipi di genere più difficili da smantellare perché alimentano la violenza invisibile. Per la professoressa Dino, come sociologa, come valuterebbe l'impatto delle relazioni sociali mostrate appunto nel video e quali interventi educativi suggerirebbe per promuovere cambiamenti positivi? L'accento è sempre sul contesto storico, culturale o socio-economico e in che misura appunto incide il contesto nel plasmare le nostre decisioni interiori. La cultura, appunto, come possiamo combattere una cultura che normalizza molto spesso le piccole forme di violenza di genere e quali tracce invisibili lascia questo nella sua capacità di amare e fidarsi. Invece dal Galileo Galilei di Cani Catti ci chiedono cosa si intende per violenza economica, anche se appunto come accennavo prima avete già risposto, e quali risposte della politica ipotizza come quelle più efficaci. E invece un'altra domanda punta l'accento sull'articolo 577 bis del codice penale che appunto prevede adesso l'ergastolo per il reato di femminicidio, ma se l'inasprimento in questo caso della sanzione a suo parere può essere una soluzione efficace per ridurre il numero dei femminicidi. Allora, dal liceo artistico Renato Guttuso di Milazzo, quali ostacoli incontrano più spesso le donne che vogliono denunciare o lasciare un partner violento? E avete mai assistito a situazioni che vi hanno fatto percepire un possibile rischio e se sì, come avete reagito? Quindi anche qui se avete assistito a delle situazioni che vi hanno fatto percepire un possibile rischio, quindi come si può reagire insomma in questi casi. E perché la violenza è visibile solo quando è troppo tardi? Dal Luigi Failla Tedaldi ci chiedono invece quali sono oggi le principali barriere che impediscono alle donne di denunciare. E dal liceo Ciceri, come la violenza di genere entra in relazione con il fenomeno delle mafie e quali sono le dinamiche di potere ed economiche implicate in entrambe?
Allora, naturalmente non potrò rispondere a tutte le domande che sono moltissime, che sono tantissime, ma cercherò di ripercorrere rispetto a quello anche che vi ho detto dall'analisi dei dati e dall'analisi fatta precedentemente qual è l'ambito dentro cui ci muoviamo. Mi pare che uno degli elementi fondamentali sia quello degli stereotipi. Degli stereotipi, se voi volete, potete trovare sul sito dell'Istat una pubblicazione recentissima di cui appunto abbiamo parlato, soprattutto riguarda ragazzi che vanno dagli 11 ai 19 anni, che vedono la presenza di questi stereotipi in una relazione fra uomo e donna che è una relazione sbilanciata, una relazione che è fatta essenzialmente appunto dalla possibilità di un controllo da parte del partner sulla donna, che viene giustificata per una forma di appunto di affetto, come voi stessi dicevate nella vostra bella lettura iniziale. Gli stereotipi sulle attitudini di genere di cui abbiamo parlato, cioè una donna è più propensa e più capace negli studi classici piuttosto che in quelli scientifici, oppure una donna è più capace quando deve occuparsi delle faccende domestiche piuttosto che non lo faccia un uomo, e poi appunto ancora gli stereotipi sulla violenza sessuale, che sono molto difficili da estirpare e che vedono una consensualità implicita da parte di chi subisce violenza nella violenza subita, cioè molte persone ancora e anche fra giovani come voi, abbiamo appunto, vi dicevo, un 15% che però arriva quasi al 30% quando si parla soltanto di maschi, che pensano che chi subisce violenza sessuale in qualche modo se l'è cercata. Ancora un altro stereotipo importante è quello della gelosia, cioè della gelosia vista come un elemento positivo, come un elemento che è dimostrativo di amore e di affetto, e non come un elemento appunto di controllo e di violenza di per se stesso. E poi appunto ancora la necessità di assimilare, di normalizzare l'atto violento, pensando che sia una cosa appunto che accade, che è normale che ci sia, se ci scappa uno schiaffo non succede assolutamente niente, questo dicevamo poco fa. Il problema degli stereotipi però è un problema ampio, perché riguarda tutta la società, riguarda non solo noi, riguarda non solo le persone che subiscono e che agiscono la violenza, ma che, come abbiamo visto, riguarda anche chi deve giudicare questa violenza, perché abbiamo visto le parole dei magistrati che noi abbiamo raccolto e che in alcuni casi non ridiscono laddove appunto dicono che la donna in qualche modo se l'è andata a cercare perché aveva un atteggiamento provocatorio o comunque petulante addirittura. Quindi il lavoro sugli stereotipi è un lavoro molto, molto, diciamo, analitico e molto difficile da fare. Ancora il problema della prevenzione della violenza. La violenza non è mai qualcosa che arriva diciamo all'improvviso. Gli atti di violenza sono degli atti di violenza che sono reiterati, e allora quando si dice come intervenire, bisogna intervenire immediatamente nel momento in cui la violenza si manifesta per la prima volta, ed intervenire bloccando questo processo attraverso gli strumenti che sono a disposizione, a cominciare appunto dal 1522, dai CAV, dai propri familiari, cercando di rompere soprattutto quell'isolamento che molto spesso è causa della violenza stessa. come valuterebbe l'impatto delle relazioni sociali sul comportamento dei protagonisti, quali interventi educativi. Interventi educativi sono interventi che per la verità sono già in atto e che hanno portato nel corso del tempo, se noi andiamo a confrontare questa indagine con quella di alcuni anni fa, vediamo che alcuni stereotipi e alcuni approcci culturali sono cambiati. Allora bisogna continuare ad agire su questo aspetto, intanto sull'aspetto culturale, poi vi dicevo sull'aspetto economico, quindi sulla equiparazione economica di uomo-donna. Poco fa appunto l'avvocata genovese parlava della difficoltà della donna di poter denunciare. Che cosa porta la donna? Era un'altra delle domande a non denunciare. Uno, la paura che la denuncia aumenti la quantità di violenza che viene agita. La seconda cosa è l'isolamento dentro cui si trova. La terza cosa importante è il fatto della mancata indipendenza economica. E dunque, nel momento in cui denuncio e rimango sola, che cosa posso fare? Ed ecco qui l'importanza di elaborare tutta una serie di misure alternative, fra cui anche la possibilità di trovare lavoro a chi denuncia, e non soltanto ospitalità presso le strutture e le case di accoglienza, in maniera tale da far sì da agevolare questo processo di denuncia che è presente.
Abbiamo dei ragazzi che sono in sala che devono fare anche sì, delle domande, così sì. Vediamo un poco, mettiamo i ragazzi che non per l'interno,
sì, no,
perché
per
proprio
carità.
Siamo... con i tempi contingentati.
Salve, sono Domenico Lapi della Quarta Meccanica. Avevo una domanda un po' particolare. Questo perché sulla base degli argomenti che abbiamo affrontato, la mia è più una curiosità sul perché, dato il periodo di profondi cambiamenti, di rinnovamenti anche legislativi, non si agisce su quelle che sono le misure preventive che vengono date alle vittime talvolta, quando poi sentiamo invece che... analizzando i dati, molte delle donne uccise sono sotto questa forma di misura preventiva, ma che comunque non è stata in grado di arginare o comunque di limitare, di proteggere la donna, nonostante magari sia quella della distanza a cui deve stare l'aggressore, quella radicale di trasferire la donna in un'altra città, ma che talvolta viene comunque perseguitata e trovata e successivamente poi si compie l'atto definitivo. Come mai non si interviene per cambiare anche questo?
Era solo una domanda? No. Cioè, facciamola tutte.
Sì, io sono Francesco, sempre della Quarta Meccanica. Io invece volevo chiedere, sempre riferimento alle misure preventive, ma in questo caso anche proprio all'educazione che viene fornita in questo caso ai giovani, volevo chiedere in che modo l'educazione sessuale, l'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole potesse incidere proprio per la sensibilizzazione e quindi la prevenzione di questo fenomeno.
Salve, io invece sono Nicolò Claudio Pecoraro della Quinta L Informatica e la domanda che volevo fare, anche se magari forse troppo semplicistica, è più che altro da persona, da uomo quale sono, quando mi posso sentire in diritto di poter aiutare magari la donna in pericolo, quando veramente io da persona esterna, da uomo esterno, anche con la persona, con la donna che non conosco, dall'uomo che non conosco, come posso io sentirmi in grado e dovermi sentire in grado di poter aiutarlo.
Cercherò di rispondere, parto dai presenti, misure preventive. Le misure preventive veramente sono tantissime oggi, sono state introdotte dal legislatore, in particolare mi riferisco, si parte dall'ammonimento. Cioè io prima ancora di denunciare, questo è giusto che voi lo sappiate, anzi colgo l'occasione per dare sempre informazioni utili e concrete, prima ancora di denunciare l'aggressore, il violentatore, il persecutore, voi potete anche chiedere l'ammonimento al questore. Chiaramente mi riferisco a fatti non gravissimi, cioè mi ha seguito due volte, sto dicendo una stupidaggine, mi ha importunato con qualche messaggio in più, magari non ho quella forza, quella voglia di denunciarlo, non ritengo che sia gravissimo, io stesso mi rendo conto che è un comportamento un po' fuori luogo, però lo voglio fermare perché capisco che comunque potrebbe portare ad altro. Io posso chiedere al questore l'ammonimento E posso chiedere anche, chiaramente col crescere della gravità delle condotte, delle misure, quali per esempio nell'ambito domestico l'allontanamento dalla casa familiare, cioè ci si rendeva conto, ma queste povere donne che sono magari prese a legnate ogni giorno a casa, umiliate, degradate, vilipese, abusate psicologicamente, ma perché poverine sono loro a dover prendersi la valigetta e doversene andare? Facciamo al contrario, chiediamo che sia lui ad andarsene. Quindi l'allontanamento dalla casa familiare è una misura importante, secondo me, che ha creato, che ha fatto veramente una svolta. Cioè, cominciamo a capire qui chi deve andare fuori di casa e chi può rimanerci. Ci deve andare via colui che si rende responsabile di questo tipo di condotte. Potrei continuare, perché in sede penale abbiamo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, cioè si applica una misura cautelare per cui ci devono essere naturalmente gravi indizi di colpevolezza e pericolo di reiterazione del reato nel caso in esame. Significa che ci vogliono dei presupposti, non ci si può inventare devi essere sottoposto a una misura, perché comunque è una limitazione alla libertà personale. Non puoi avvicinarti alla vittima di almeno 500 metri, non puoi avvicinarti 500 metri ai luoghi dove abita, ai luoghi dove va a scuola, dove va in palestra, dove va al lavoro, e si applica un braccialetto elettronico che in qualche modo consente eventualmente alle forze dell'ordine di individuare l'avvicinamento. Ora mi si chiede, ed è importante rispondere, com'è che a fronte di questo innumerevole numero di misure in concreto succedono ancora queste cose? Ci sono vari fattori. In primo luogo, naturalmente le misure vengono applicate da esseri umani e quindi si sbaglia. Bisogna prendere atto che si sbaglia. Due, risorse economiche. La lotta va fatta dando le risorse economiche alle forze dell'ordine. Se io ho in caserma, sto facendo un esempio, 10 braccialetti elettronici, ne dovrei applicare 500, voi capite bene che le difficoltà iniziano, ok? Se io ho delle forze dell'ordine che invece di magari andare sul territorio, recarsi subito quando la vittima chiama e chiede l'aiuto e l'intervento, invece sono due e hanno un territorio di circa, non lo so, Palermo e provincia, esagero naturalmente, per poter intervenire, è chiaro che la legge, fantastica, meravigliosa, in concreto non funziona. E allora naturalmente là c'è un problema di politica, cioè di dotare anche le forze dell'ordine, la magistratura, le case rifugio, i psicologi, cioè tutta la rete che si deve occupare, perché è un lavoro di rete, questo è importante capirlo, cioè da soli uno qualunque di queste componenti non ce la può fare. Bisogna che tutti lavorino insieme, lavorino bene, lavorino in un accordo. Una cosa volevo dire, agganciandomi alla professoressa Dino, cosa porta a non denunciare? Nei reati sessuali spesso ulteriore motivo è la vergogna, cioè le persone si vergognano a dire, a rapportarsi con l'autorità giudiziaria, con le forze dell'ordine, per raccontare la propria, diciamo, non vita, ma la propria tragedia delittuosa che è successa. Ma questo perché succede? Perché purtroppo, e questo rientra tra gli stereotipi, nel momento in cui una vittima, dico, l'avete vissuta tutti insieme il caso del stupro del Foro Italico, no? Se ne può parlare. Cioè la vittima va lì a denunciare e da quel momento in poi diventa la persona sottoposta a indagini, dico io. Quindi noi dobbiamo vedere a che ora è uscita, perché è stata sola, perché aveva la minigonna, perché ha bevuto un drink in più, ma come si è fatta convincere ad stare l'una di notte nei locali? Cioè la vittima diventa la persona sottoposta a indagini. Ancora oggi nel 2025. Noi purtroppo ancora assistiamo a tutto questo. Quindi uscire anche dall'idea, mi è piaciuto molto, la vittima perfetta. No, non, la vittima dell'abuso sessuale perfetta non è la ragazza tutta casa e chiesa col golfino a collo alto, giusto giusto oggi ce l'ho anch'io, che non conosce un ragazzo, non è mai stata da nessuna parte, si spaventa, non va nei locali, alle 9 di sera a casa. No, quella è una, può essere una vittima, ma è anche vittima e ha parimenti diritto di essere protetta e tutelata quella che esce da sola di notte, si mette le minigonne, cioè, ha avuto 873 fidanzati. Ok? Il concetto che quella è una poco di buona e se l'è meritata deve uscire dalla vostra mente. altra cosa. Come si fa? Allora, come vi dicevo, ci sono miliardi di ipotesi, in molti casi ci sono dei campanelli d'allarme. Mi ha colpito una cosa e ve ne parlo in maniera sincera: la mamma di Sara Campanella ha pochi giorni fa detto, ha voluto smentire questa cosa, che per sua figlia ci siano stati tanti campanelli di allarme. E io rispetto, perché non lo sapevo, io pensavo in effetti che anche per Sara Campanella ci fossero stati. Però qua c'è un tema dell'interpretazione, cioè capire quali sono i seri campanelli d'allarme. Questo è il problema. Cioè, per me campanello d'allarme che un perfetto sconosciuto continua a farsi trovare davanti all'università e vuole avere rapporti con me, nel senso anche di parlare, di uscire, di fare, per me è campanello d'allarme. Io lo ritengo un campanello d'allarme. Se per campanello d'allarme intendiamo per forza che già mi ha dato 4 schiaffi, che già ha cercato di violentarmi 5 volte, che nei messaggi mi ha scritto cose pornografiche, questo è un altro tipo di campanello d'allarme. Oggi purtroppo ci troviamo di fronte alla necessità di capire bene quali siano da considerarsi o meno campanelli d'allarme, è un modo, ma mi rivolgo a voi ragazzi, è parlatene, apritevi. Non lo volete fare con i genitori, perché sappiamo lo scontri, lo sappiamo tutti, siamo stati anche noi ragazzi. Fatelo con le amiche, che però da quel momento in poi hanno delle responsabilità. Quindi gli amici non devono stare zitti, questo è sicuro. Cioè, usciamo dall'idea che se la mia amica mi confida una cosa, non la posso dire perché... Ma se io a mia volta ritengo che la mia amica mi abbia confidato una cosa che costituisce un rischio, ne parlo io con mia madre, perché a quel punto, se poi quella ragazza viene abusata, massacrata, uccisa, la colpa è anche mia, tra virgolette, chiaramente. Altro aspetto, ultimo, mentalità mafiosa e violenza di genere. Ragazzi, mai come in questo caso, qua siamo in un liceo scientifico, siamo in presenza di una, come si chiama, intersezione di insiemi. Io ho fatto il classico, non capisco niente, quindi sono ignorante, però dico, qui poi abbiamo due insiemi che proprio sono intersecanti tra di loro, e dentro c'è una fascia in cui purtroppo, spiace dirlo ma è così, voglio dire quasi tutti, per non essere seria, quasi tutti i mafiosi sono padri, fratelli, mariti violenti. Violenti in senso maschilista, persecutori delle proprie donne, e non è un caso. Allora, cerchiamo anche di capire da che parte vogliamo stare noi, perché ora cominciano gli anni in cui voi dovete capire da che parte volete stare. Volete stare dalla parte dei mafiosi? Allora continuate a essere violenti, maschilisti, le vostre donne non possono lavorare, non possono uscire, non possono portare le minigonne, eccetera. Se noi invece vogliamo stare dalla parte della non mafia, cosa che ci siamo detti tante volte, allora dobbiamo anche abbracciare un altro tipo di cultura e allontanare quella subcultura che è mafiosa. Vi invito a leggere un libro, ma non perché l'ho scritto io, né tantomeno perché sono della casa editrice, che è quello di Carmela Rosalia Iuculano. È una donna che ci ha insegnato tanto. Io ho avuto l'onore di essere il suo avvocato, ma questo, diciamo, per questo conosco bene la storia, non ho nessun interesse nella vendita del libro, ok? Però lei ci dice che lei da un padre violento e abusante è passato a un marito violento e abusante, entrambi mafiosi. Quindi questo ci dice tante cose, e soprattutto ci dice che naturalmente nel momento in cui si avallano un certo tipo di condotte, noi stiamo comunque consentendo anche alla mentalità mafiosa di farsi strada. Non voglio prendere altro tempo.
Grazie avvocato. C'era la dottoressa Dino che voleva aggiungere qualcosa.
Volevo aggiungere,
sì, velocemente, sì,
volevo,
sì, sì,
proprio molto molto velocemente, capisco che avete adesso la pausa, volevo dire due cose velocissime. Uno, per quello che riguarda, scusate, per quello che riguarda gli aspetti della prevenzione, ci sono, come diceva l'avvocato Genovese, tutta una serie di aspetti di prevenzione che riguardano l'apparato legislativo, che riguardano le istituzioni o d'altro, però dobbiamo stare attenti a non delegare questa forma di prevenzione soltanto alle istituzioni, cioè prevenire significa anche guardare il fenomeno nel momento in cui appare, come chiedeva l'ultimo ragazzo che ha fatto l'intervento, che cosa faccio quando sono di fronte a una forma di violenza. Quando sono di fronte a una forma di violenza devo prendere posizione immediatamente, perché è una responsabilità di tutti noi, non basta la struttura, non bastano le leggi, non bastano quante donne hanno denunciato e sono state uccise lo stesso. Allora non è un problema di funzionamento della legge, perché non ci sarà mai un poliziotto per ogni uomo violento, è un problema di lavoro appunto di rete, ed è un problema di capacità di assunzione di responsabilità da parte di ciascuno e di denuncia da parte di ciascuno e di aiuto e di capacità di spezzare quel cerchio di isolamento nel quale la violenza di genere si sviluppa. Secondo elemento proprio velocissimo che riguarda la mafia, la mafia in qualche modo enfatizza, cioè vorrei rompere come si diceva lo stereotipo che vede la mafia che non tocca le donne e i bambini. All'interno dei contesti mafiosi noi abbiamo dei contesti molto violenti, però tutto questo appunto riguarda non soltanto la violenza di genere, perché non è che la violenza di genere è diffusa soltanto laddove è presente la mafia. Laddove è presente la mafia viene ad essere enfatizzata, perché tutti quegli aspetti di cui abbiamo parlato, l'isolamento, la forma di il patriarcato, l'uso della violenza normalizzata, il controllo, eccetera, vengono enfatizzati. Dunque dentro quei contesti noi abbiamo degli elementi che toccano degli apici, ma in realtà appunto il problema della violenza di genere non è un problema tipicamente mafioso, cioè è un problema che noi troviamo all'interno delle mafie sempre, però non è un problema purtroppo molto più ampio, che va analizzato nelle varie circostanze con le loro specificità, con le singole specificità. Grazie.
Grazie alla dottoressa Dino, all'avvocato genovese, grazie al Centro Pio La Torre, ma soprattutto alla pazienza dei ragazzi, perché comunque non sempre c'è la platea più giovane è attenta e partecipe. Qua sinceramente io ho visto degli sguardi attenti, vigili e realmente emozionati anche loro. Grazie e complimenti al corpo docenti e anche ai ragazzi collegati soprattutto.